Ippocrate, un viaggio alla conoscenza della salute.
Oggi puntata particolarmente ricca e interessante. Intanto do il benvenuto alle nostre ospiti, Sandra Chighizzola. Buongiorno Sandra.
Buongiorno.
Che
buongiorno.
Cura come sempre l'inserto del quotidiano L'Adige, uscito ieri peraltro. E poi la dottoressa Lucia Pilati, responsabile del coordinamento tra piante. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Eccoci qua, ben arrivate, ben trovate. Oggi argomento bello tosto, bello importante, che riguarda proprio i trapianti. Sandra, vogliamo fare prima uno scheletro di quello che è uscito ieri sul quotidiano L'Adige, l'inserto?
Certo, molto volentieri. Io ho parlato un po' con tutti questi medici che si occupano di questo tema e così quello che stavamo dicendo un po' anche prima, è emersa questa disponibilità dei trentini a donare. Allora, questa mi sembra una cosa positiva che va un po' ribadita, che poi ci sia alle spalle, come spiegherà la dottoressa Pilati, una grossa professionalità, perché non basta dire dono, ma poi da quel momento in poi, sia per le famiglie, per la persona che poverina non c'è più, però c'è un'attenzione e tutta una procedura e un sistema che veramente sorregge tutti e che porta poi chiaramente per altre persone a continuare a vivere.
Dottoressa Pilati, il suo compito, intanto volevo fare una domanda a lei, come mai ha scelto questo tipo di branca lavorativa? Cosa l'ha affascinata?
Io sono un anestesista rianimatore e in Italia del trapianto e della donazione si occupano nella fase iniziale i rianimatori. È stato un po' casuale avere a che fare con i donatori e le famiglie dei donatori nella nostra rianimazione, che è la rianimazione dell'ospedale Santa Chiara, e un po' alla volta ho cominciato a diventare sia esperta sia emotivamente coinvolta in questa attività particolare.
Non dimentichiamo la parte emotiva, che è molto importante, anche perché poi sfatteremo alcuni miti riguardo i trapianti degli organi e non solo di questi, naturalmente. E cosa volevo chiedere? Beh, intanto per cosa si fanno i trapianti? Qual è il motivo principale? Perché uno dice magari...
Il trapianto si fa perché è l'unica soluzione a certe malattie, alle cosiddette malattie d'organo terminali, quindi quando un organo ha perso definitivamente la propria funzione. Faccio l'esempio che tutti possono capire perché è proprio esperienza comune: il rene che non funziona più o utilizza la dialisi per poter in qualche maniera veicolare le funzioni dell'organo perso, oppure il paziente viene trapiantato e in questa maniera il nuovo organo effettuerà quello che faceva l'organo nativo.
Nei trapianti si sono fatti passi da gigante, insomma io sono abbastanza in età per ricordare con grande stupore il primo trapianto di cuore di Barnard in Sudafrica, ma nel frattempo si è arrivato quasi a trapiantare tutto, fortunatamente.
Complimenti per la memoria. Sì, grandi innovazioni tecniche e anche farmacologiche. Si pensi che una volta era difficile fare l'intervento chirurgico di trapianto, adesso è un intervento che non è nemmeno considerato tra i più difficili, ma poi soprattutto l'organo trapiantato, che una volta andava velocemente incontro a sofferenza, anche perché venivano somministrati farmaci altamente tossici, adesso riesce a mantenere la propria attività molto più a lungo. La terapia immunosoppressiva, che è quella che permette di evitare il rigetto, è molto più raffinata, ma anche molto più leggera e danneggia molto meno gli organi, sia l'organo trapiantato sia anche gli altri organi nativi del trapiantato.
Sandra, nel fare questo inserto di ieri, ripeto, molto 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 bello, che cos'è che ti ha più colpito?
Ma visto che noi ci occupiamo di comunicazione e diciamo c'è sempre questo discorso, come comunicano i medici, che tipo di rapporto c'è tra il medico e il paziente, devo dire che ho notato in tutti questi professionisti e soprattutto nel settore guidato un po' dalla dottoressa Pilati, è questa grande capacità di comunicazione. Cioè la famiglia, che è quella coinvolta perché la persona purtroppo non c'è più, viene molto coinvolta dal punto di vista comunicativo, viene preparata, viene accompagnata a un gesto sì di generosità, però un gesto molto forte, molto, cioè che ti prova tantissimo. E diciamo anche un po' tutti gli altri professionisti che lavorano in ospedale sono sempre molto molto disponibili a comunicare, che secondo me è una delle cose più importanti.
Dottoressa Pilati, chi è il donatore?
il donatore di cui
chi sceglie prima, intendo.
Certo, cioè. è un cadavere, è una persona per la quale sia già stato fatto un accertamento di morte. Ricordo a tutti che in Italia gli accertamenti di morte possono essere fatti in due maniere: quello classico, che è quello cardiologico, si fa l'elettrocardiogramma a chi non ha più un battito cardiaco e poi si stila il certificato di morte, oppure può essere fatto con criteri neurologici, che è quello che si fa nelle rianimazioni: si va a verificare che l'encefalo abbia completamente perso le proprie attività e le proprie funzioni. La definizione di morte in Italia è proprio perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Solo chi è morto può diventare donatore.
Quindi sfatiamo subito il primo mito, che siccome viviamo in un paese dove la parola gomblotto è sulla bocca di tutti sempre, sfatiamo questa cosa che voi vengono tolti gli organi a gente in coma, piuttosto che è una balla tremenda.
Chi è in coma è vivo e quindi non è morto, esatto. E quindi non è un donatore, e nessuno toglie gli organi a chi non è morto. La legge italiana è assolutamente molto rigorosa, e anche nelle rianimazioni i medici che fanno questi accertamenti di morte sono vincolati a una serie di esami, a una serie di valutazioni che vengono fatte addirittura in tre in contemporanea, proprio per avere la certezza che quel soggetto sia morto e per dare alla famiglia la certezza che il loro congiunto sia morto.
Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo subito a parlare di trapianti.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little stalled peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. Oh, is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace.
Eccoci qua di nuovo in diretta con la dottoressa Lucia Pilati, responsabile del coordinamento trapianti, e Sandra Chighizzola, che si occupa in maniera perfetta dell'inserto dell'Adige Assoluto, che trovate ogni quanto esattamente?
È sempre l'ultimo giovedì del mese.
Hai ragione, ieri era, infatti. Allora, stavamo parlando con la dottoressa Pilati di trapianti. Allora, io volevo chiedere, come si diventa donatore? Nel senso, uno, tipo, io oggi vorrei essere sicuro che una volta che me ne sono andato venga usato qualcosa, poco, perché insomma non è che sia proprio un esempio di salute, ma comunque vorrei che ci fosse a disposizione questa cosa. Devo firmare qualcosa, devo fare...
Beh, intanto non le facciamo nessuna promessa.
Ah, okay.
Nessuno può essere sicuro, perché la valutazione viene fatta nelle rianimazioni, perché si deve, esatto, garantire, certo, che al ricevente arrivino organi in perfette condizioni. Magari noi crediamo di essere perfettamente sani e poi le valutazioni, che sono estremamente approfondite, permettono di evidenziare o una malattia infettiva o ad esempio un cancro in fase iniziale di cui la persona non sapeva assolutamente nulla. Quindi è previsto fare una dichiarazione anticipata di volontà. Quella sì la si può fare. Io do la mia disponibilità per quando si presenterà l'occasione eventualmente di diventare donatore. Ci sono alcuni modi possibili. si può andare nelle ASL, tutti i distretti della provincia di Trento hanno un ufficio che raccoglie le dichiarazioni, oppure si può andare adesso, la maggior parte dei comuni trentini raccolgono la dichiarazione quando si va a rinnovare la carta d'identità.
Ah, è vero, è vero.
Si può ovviamente andare nelle sedi AIDO, oppure si può anche banalmente prendere un fogliettino di carta, metterci nome e cognome, data e firma e dire io voglio donare. È ovvio che mentre le prime dichiarazioni sono registrate e inserite nel database nazionale, che è consultabile in maniera telematica 24 ore su 24 dagli operatori dei coordinamenti trapianti, il fogliettino qualcuno deve dirlo alla famiglia, qualcuno Chiaro. Deve portarcelo, perché non è che le Sua rianimazioni parola. Vadano a cercare nei portafogli o nei comodini se c'è un foglietto.
Quali sono gli organi che sono più trapiantati?
Certamente sono i reni. Circa 3/4 dei trapianti in Italia interessano trapianti di rene e circa 3/4 delle persone che sono in lista d'attesa stanno aspettando un rene. Questo perché la possibilità di effettuare un trattamento sostitutivo, che è la dialisi, permette di non morire quando l'organo ha un'insufficienza terminale, cosa che ad esempio non è possibile con il fegato, quando uno sta evolvendo verso l'insufficienza terminale, viene inserito in lista d'attesa, ma quando veramente è l'insufficienza terminale o l'organo è disponibile nel giro di pochissime ore, tutti voi potrete capire con l'esempio della manite falloide, o è disponibile subito certo. oppure si muore.
Dobbiamo sottolineare ancora, Sandra, se sei d'accordo anche tu, che i trentini possiamo, non dico tirarcela perché è brutto, però no. possiamo fare un applauso ai trentini.
Ma questo direi di sì, e oltretutto questo non è per fare un plauso all'equipe della dottoressa Pilati, però secondo me, a parte il fatto che se ne sta parlando molto, se ne parla sempre di più, però la disponibilità in un momento così tragico, perché tu sei lì che stai perdendo una persona, che può essere un figlio, un padre, insomma, certo, non è che... Certo. E c'è questa disponibilità, perché se anche qualcuno, come forse può confermare, non ha detto niente, però la famiglia dice noi siamo disponibili, ecco si procede. E questo mi sembra che pian piano il Trentino sta davvero crescendo su questo settore. Mi sembra una bella cosa.
Dottoressa Pilati, questo è il momento, immagino, più, come possiamo dire, più tosto di tutto l'iter, immagino, quello di dover magari parlare con i parenti. E chiedere, cercare come funziona, come c'è un approccio standard, c'è oppure si va un po' a vista, si naviga un po' a vista.
Standard non c'è assolutamente nulla. Tutti i coordinamenti trapianti vengono costantemente formati e informati con dei corsi di aggiornamento dal Centro Nazionale Trapianti, ma anche noi nel nostro piccolo facciamo dei continui momenti per migliorare, ad esempio col servizio di psicologia che ci ha aiutato molto e che sono eventualmente disponibili in casi particolari. Ovviamente si ha a che fare con persone che stanno vivendo probabilmente la peggiore esperienza della loro vita, persone che in quel momento vivono il trauma, vivono il lutto, e tu in quel momento, che è assolutamente tra virgolette pessimo per fare la domanda, devi fare la domanda. È ovvio che devi capire con chi hai a che fare, ma io credo che il risultato trentino, che in Italia è il migliore del minor numero di opposizioni, sia anche legato un po' al fatto che le rianimazioni del Trentino, che stanno ormai andando tutte verso la rianimazione aperta e quindi verso un'apertura, una disponibilità verso la famiglia, abbiano come obiettivo non soltanto di curare il paziente, ma anche di prendersi carico della famiglia. Una famiglia che si sente presa in carico e che sente che c'è fiducia può anche dare fiducia, e quindi normalmente sanno che quello che viene proposto è proposto in maniera seria ed è una cosa che serve fare. L'altra cosa per la quale noi ci spendiamo molto è perché sappiamo, sia dall'esperienza che abbiamo con i familiari delle persone che hanno donato, sia dai dati della letteratura, è che chi ha donato, chi ha permesso di donare, avrà una miglior gestione del lutto e farà un po' meno fatica, poco poco, ma un po' meno fatica a riprendere e a superare il dolore.
Sapere che qualcun altro vive grazie alla scomparsa.
Esattamente, è una cosa,
al regalo, al dono.
È una cosa positiva, sia per chi ha ricevuto l'organo, sia per la famiglia di chi ha donato. E per questo noi cerchiamo veramente che i nostri colloqui siano efficaci.
Come
proprio
stanno?
Per la famiglia.
Come stanno i trapiantati, dottoressa?
Dopo trapiantati?
Sì.
diciamo che quelli che sono prima dell'età della pensione ricominciano a lavorare. Qualcuno ricomincia a lavorare addirittura in fabbrica. Io ho gente che mi dice: verrei volentieri ad aiutarti a fare, che ne so, un momento di lezione a scuola, ma soltanto se la fai tra mezzogiorno e l'una, perché quella è la mia pausa pranzo e poi torno in fabbrica. Riprendo una vita quasi normale. È ovvio che è legato sia al tipo di organo trapiantato che alle condizioni altre del paziente, perché quando abbiamo a che fare con un signore di 60 anni trapiantato di cuore, magari per lui è un po' più difficile, certo, riprendere la sua attività di muratore. Ma il signore trapiantato di fegato, che faceva il geometra del comune, mi ha detto: finalmente sono potuto andare in pensione dal comune, così mi sono messo dentro a fare l'assessore. Ah. Ecco che, insomma, è una soddisfazione immensa.
Comunque c'è quella bellissima gara che fanno in giugno, luglio, di tutti i trapiantati che vengono da Innsbruck e arrivano fino ad Arco, quindi...
Sì, quindi possiamo quindi dire che non stanno
si può
bene,
fare,
insomma.
Si può fare.
In bicicletta,
sì, quindi
non è
credo,
male.
No, volevo aggiungere una cosina,
sì, certo,
se ho un secondo.
Sì.
Il discorso che molte volte i giornalisti vogliono sapere a chi vanno gli organi, da chi sono stati prelevati. Ecco, qui bisogna dire che, insomma, si cerca di essere molto, di tutelare molto la persona che ha donato. Vero, Lucia?
Si deve tutelare il nome della persona che ha donato, la famiglia che ha donato e altrettanto chi riceve. Questo peraltro sia per questioni, mi pare abbastanza intuibili, di opportunità, sia perché la legge lo prevede. L'anonimato deve essere rigoroso tra tutte le persone che vengono a che fare con un qualsiasi aspetto della donazione e del trapianto.
Grazie davvero, è stato molto molto interessante sentire la nostra ospite, la dottoressa Lucia Pilati, responsabile coordinamento trapianti. Come sempre un piacere avere con noi Sandra Chighizzola. Il prossimo appuntamento sarà tra un mesetto?
Sì,
circa?
Tra un mesetto.
Siamo qua? Siamo ancora,
sì,
tutti qua? Bene.
Tutti qua.
Grazie a tutti quanti voi, grazie davvero e buona giornata.
Arrivederci.
Ciao ciao a tutti.